non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora non lo sa. Chi vuol sapere che cosa succederà? Il re ha lasciato stanotte la città. Quelli informati hanno detto che non tornerà. C'è chi ci crede, chi dubita si sa.
Buon mercoledì e bentrovati qui a Notizie Vitali.
Vitali, buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati. Siamo felici che siate di nuovo tutti qui con noi, anche tu.
Sì, e anche tu, quello... ti ho visto, ti sei nascosto là dietro, matitano.
Non si riesce a capire perché uno si debba nascondere, ti abbiamo visto, vieni fuori, siamo contenti comunque.
Sì, no, ci fa molto piacere, continuate così, continuate a scriverci, anzi scriveteci anche di più se volete, anche i vostri commenti, anche i vostri pensieri, perché poi magari li leggiamo direttamente qui in radio.
Ci fa piacere sapere che siete coinvolti con noi nelle nostre notizie positive del mondo. Ce ne sono tante, tanto ce n'è bisogno, tante ve ne daremo.
Sì, adesso un po' alla volta, passettino per volta, perché tutte in una volta poi non è possibile, però...
Come oggi non volevamo dare un centinaio di buone notizie?
Ah, ma anche un migliaio, il problema è che quelli ovviamente che... cioè, ci sono altri programmi in radio, non ci siamo solo noi.
Rispettiamo gli altri programmi, vi daremo un po' meno notizie, un po' meno di un centinaio, 91, 92.
Anche perché ci sono altri bellissimi programmi, sempre qui su Radio 403, da seguire, mi raccomando... Continuate a tenere accesa la radio tutti i giorni.
E poi diciamo la verità, se alla fine noi vi diamo un centinaio di notizie, non ve le godete così tanto, quindi ve le diamo un po' alla volta, un pochino
sì,
alla volta.
Anche perché è così, se aveste 100 kg di tortellini e li mangiaste subito, alla fine vi stomacherebbero. Se voi avete il vostro piattino buono, fatto bene, con cura, con amore, sì, allora sì che si sente bene il sapore e ce lo si gode bene, no?
Quindi, scusami, ero distratto al pensiero di 100 kg di tortellini.
Sì, ho sbagliato l'esempio.
Stavo già guardandomi che nuotavo nei tortellini e quindi non riuscivo ad apprezzare la cosa negativa dei 100 kg di tortellini, scusa, però è una tara mia probabilmente.
Se dovete fare una trasmissione, io vi sconsiglio di farla con Paolo. Comunque, andiamo avanti.
Fatela, ma portatemi dei tortellini.
Esatto, pure lo sedate un attimo così. Gli fate un bel piattone, lui si mette lì, mangia e voi potete fare tranquillamente la vostra trasmissione.
Ma tortellini a parte, partirei con la prima notizia di oggi.
Ma parti!
Siamo nell'epoca delle connessioni, dei social network. Pensiamo che in tutto il mondo... questo sia diffuso, diffusissimo in ugual misura. In realtà non è così. Ci sono ancora alcuni paesi in cui le connessioni a livello, diciamo, di internet, a livello comunque di social, così, non ci sono. E questo comunque arreca un disagio, perché comunque siamo nell'epoca in cui tutte le informazioni o la maggior parte delle informazioni viaggiano in questo modo.
Certo, è che effettivamente adesso io non sono... pro tecnologia sempre comunque 80.000 ore al giorno, però io sono sempre come per i tortellini, un po' è buono, quindi buono, prendiamo il buono che c'è in ogni cosa, il buono del tortellino e il buono anche di internet e quindi dei collegamenti con i vari paesi. È bello per noi anche normale incontrare persone che abbiamo conosciuto anche su internet, anche se abitano in altri paesi, avere la possibilità certo. di parlarsi, fare delle videochiamate, specie in questo periodo penso che sante videochiamate per molte persone hanno salvato, non dico delle vite, però insomma tenere alto il morale tiene alta anche la salute, quindi secondo me fa anche bene. Questa è una cosa, se presa in un modo positivo, allegro, sempre senza farsi mai dominare troppo dalla tecnologia o da qualsiasi altra cosa, le cose hanno un loro senso.
Assolutamente sì, ci vuole sempre un certo senso di equilibrio nelle cose, andando oltre il troppo è comunque sempre un abuso. Sì, andare oltre i 100 kg di tortellini probabilmente diventerebbe un abuso. All'interno dei 100 kg va tutto bene.
Chiedo scusa se per caso ho nominato i tortellini, perché adesso lui parlerà di tortellini per tutta la trasmissione.
Ma infatti la connessione riguardava i tortellini.
No, non è vero.
La connessione riguardava un progetto che è finanziato da Facebook insieme a un gruppo di compagnie telefoniche a livello mondiale, tra cui sono comprese anche Vodafone e China Mobile International, ed è la costruzione del più grande cavo sottomarino attualmente esistente, o meglio, attualmente non esiste, ma dovrà essere costruito, che potenzierà la connessione in varie regioni dell'Africa e in alcune regioni del Medio Oriente che al momento non sono connesse.
Una grande opera di importanza storica che questa nazione salverà. E per la grande opera tutti i sudditi in città grideranno viva sua maestà.
Sarebbe bello fare una vacanza insieme al cavo, perché questo cavo fa un bellissimo tragitto e potersi fermare nelle città che tocca, nei paesi che tocca, sarebbe una cosa molto divertente, sarebbe una crociera magnifica.
Una crociera del cavo.
Oh santa polenta. Benissimo, comunque circumnavigherà tutta l'Africa, quindi da sopra passerà al sud e ritornerà verso l'alto per risalire fino al Regno Unito, passando per il Portogallo. Connetterà 23 paesi, 16 nel continente africano e 2 in Medio Oriente, e toccherà anche l'Italia, tra l'altro.
Infatti, pensate, passerà dall'Italia, attraverserà il Mediterraneo, passerà nel canale di Suez e poi circumnavigherà tutta l'Africa, passando da Capo Horn e risalendo. Parliamo di 37.000 chilometri di cavo.
Ecco, non sono brustolini, chissà quanto cavo e chi lo produrrà tutto questo cavo.
Ma anche io mi immagino chi lo posizionerà, un elettricista gigante che andrà lì e dirà: che faccio, attacco? E questo piccolo cavo di 37.000 chilometri, che cavo!
Un elettricista!
Che cavo! È uno ma molto grande. Beh sì, quando tu chiami per fare i lavori in casa, chiami un elettricista. E qua
probabilmente questo elettricista
però molto grande
aveva mangiato tutti i tortellini di cui si parlava prima.
Ecco perché è in grado di farlo.
È tutto collegato, ragazzi.
Tutto
l'universo
collegato.
È tutto collegato. E quando sarà pronto questo sistema, dicono le compagnie, adesso sembra molto presto, però sarà pronto intorno al 2023. Adesso vediamo se con questo periodo di lockdown qualcosa si sia rallentato, però l'idea è quella.
Pensate che questo cavo, secondo appunto il progetto, sarà in grado di offrire un servizio migliore rispetto all'insieme della totalità dei cavi ora presenti nel mondo. Ma ripeto, stiamo parlando di 37.000 chilometri di cavo, questo circumnaviga un continente, mica un paese o mica il cavo che c'è in casa mia che è attaccata alla mia bajur.
Ma la cosa bella è appunto poter dare informazioni a più persone nel mondo. Come ripeto, se le informazioni sono bene utilizzate, questa è una cosa meravigliosa. Così in più paesi del mondo si potrà sentire Radio 403.
Ottimo.
Una web radio.
In realtà credo che il progetto sia stato proprio finanziato per questo.
Esatto. No,
è partito da Radio 403. Come fare a farla ascoltare anche in tutti i paesi dell'Africa con questo piccolo cavo? E vai di progetto.
Comunque non è il primo progetto che si muove in questo modo. Però è il più grande, diciamo, finora in via di realizzazione. Poi vediamo come funzionerà.
Quindi aspettiamo che sia posizionato questo cavo, dopodiché noi provvederemo a fare la nostra trasmissione anche tradotta in tutte le lingue dell'Africa, per permettergli di ascoltarle.
E tutte le altre lingue del mondo, no?
Dopo, quello è il progetto successivo per il Medio Oriente.
E con questa magnifica notizia, non quest'ultima che ha detto Paolo, ma proprio questa notizia di diffusione della cultura e delle notizie anche per persone che solitamente non erano in grado, non potevano accedervi, passiamo invece alla seconda notizia.
Notizia vitale di oggi, prego.
Andiamo in Giappone.
Oh.
Ogni tanto andiamo in Giappone,
ma
non è la prima volta che qua notizie vitali, prendiamo il nostro aereo virtuale e andiamo in Giappone.
Il Giappone probabilmente è fonte un po' di notizie positive, sono bravi a trovare a volte alcune
intuizioni. Sì, diciamo che ci sono molti contrasti di qua e di là. E andiamo nel campo dell'arte e mi fa piacere iniziare io a dare questa notizia.
Chi meglio di te?
Tanti probabilmente, però diciamo che l'arte...
A me non viene in mente nessuno, chi meglio di te?
Scusate, mio marito mi ama. Bene,
stasera devo mangiare tortellini, scusate.
Esatto, io sono anche brava a farli, quindi lasciamo perdere.
No.
E parliamo di Akie Nakata, che è un'artista, e lei si descrive come un'artista della pietra.
Non dell'età della pietra, ci teniamo a dirlo.
No, è contemporanea, direi. Praticamente questa donna prende delle pietre dal fiume e le trasforma dipingendole in forme di animali. Questo uno dice, beh, lo fanno anche i bimbi, lo
sì,
fanno
a volte
tutti,
ne abbiamo visti,
lo troviamo nei mercatini,
certo.
Eccetera. Ma c'è un processo che ci sta dietro, che forse è qua il processo proprio dell'artista, perché in ognuno dei suoi pezzi lei passa attraverso un processo molto complesso, che inizia dalla scelta della pietra giusta, quindi cercare la pietra che evochi quello che poi andrà a
che vorrà diventare quella pietra.
Esatto, e continua con il tirare fuori la vita appunto da quella pietra. Infatti lei dice di avere un modo speciale di guardare queste pietre. Normalmente ognuno di noi...
La prima che viene, insomma, piglia una pietra, vai di sasso così.
Esatto. È un sasso, no? Invece per lei, e io approvo, quindi la seguo in questo, li considera simili agli organismi viventi, le pietre, e vede in ogni pietra una storia da raccontare e che lei racconta appunto dipingendo.
Bello, bello.
Molto bello, e la cosa molto bella secondo me è proprio il rispetto che lei ha per queste pietre, perché non le scolpisce, non le cambia. Non
le altera in nessun modo, insomma, rimangono così.
Esatto.
Sono come lei le ha trovate.
Come lei le ha trovate, perché già questa è la sua storia, non è lei che utilizza la pietra per raccontare una storia, ma in realtà è la pietra che utilizza l'artista per raccontare la propria storia. È come se fosse il desiderio della pietra raccontare questa storia. Chi c'è dentro di lei, no?
Abbiamo qui, tra l'altro, Akie Nakata, che ci vuole dire, ci dirà una frase che ha raccontato quando è stata intervistata da un famoso telegiornale. Ecco qua.
Le pietre potrebbero non rientrare nella nostra solita definizione di organismi viventi, ma quando penso al tempo che impiega una pietra per partire da un enorme masso in montagna, alle dimensioni e alla forma che la pietra ha, mentre riposa nel mio palmo, sento la storia cui la pietra ha assistito silenziosamente nel corso dei millenni. Sento il respiro di una vita dentro ogni pietra. Quindi a volte dipingo mentre parlo con la pietra, mentre la tengo nella mano.
Uno scoop, signori. Uno scoop, perché pensate che queste sono le sole parole che Akie Nakata conosce di italiano, e le ha dette per noi.
Esatto,
è incredibile.
Esatto. Lei le ha raccolto queste, come raccoglie le pietre, ha raccolto le parole e ha
formato
divulgato
questo concetto, che non male.
Sì, no, poi anche con una certa elaborazione.
Brava, davvero brava.
Brava Akie.
Davvero brava.
Bella
se
lì.
Chiedi,
bella
se
zia.
Cosa ha mangiato ieri? Non ti so dire neanche tortellini. Comunque ringraziamo Akie Nakata. Tra l'altro lei ha iniziato a dipingere nel 2010. In particolar modo colleziona pietre e disegnava animali da quando era una bambina, ma solo quando ha notato, sua definizione, una pietra che dal suo aspetto era un coniglio e nient'altro, mentre era sul fiume, ha deciso di unire questi due hobby, la raccolta delle pietre e la pittura.
In realtà tutti noi, anche da bimbi, abbiamo delle pulsioni verso qualcosa. Forse la cosa più magica di questa piccola storia è che lei si è ascoltata fino in fondo. Lei fin da bimba ha sentito questo richiamo verso questo lavoro, verso quest'arte, e lei ha costruito la sua vita in questa direzione. Quindi secondo me è lì proprio il gioco che cambia tra me che da bimba prendevo le foglie e le disegnavo e lei invece che ne ha fatto proprio la sua
La
vita.
sua vita, la sua passione. Io anch'io, fin da quando ero piccolo, avevo una passione, una pulsione che
I
sono.
tortellini,
Come mi
sicuramente.
conosci bene,
Mamma
amore
mia,
mio?
ma è beh.
Dopo questa nuova notizia e curiosità che viene dal Giappone, direi di passare
A un'altra notizia
notizia
vitale.
vitale. Parliamo
Di buchi.
tipo il mio, quando è un po' di tempo che non mangi tortellini, per esempio.
Sì.
Ma anche altri buchi molto importanti. Non siate volgari, parliamo del buco dell'ozono.
Lo strato di ozono è uno schermo fondamentale per l'intercettazione di radiazioni letali per la vita sulla Terra e la sua formazione avviene principalmente nella stratosfera, alle più irradiate latitudini tropicali, mentre la circolazione globale tende poi ad accumularlo maggiormente alle alte latitudini e ai poli. Il meccanismo di formazione del buco è diverso dall'assottigliamento alle medie latitudini dello strato di ozono, ma entrambi i fenomeni si basano sul fatto che gli alogeni, principalmente cloro e bromo, catalizzano reazioni ozono-distruttive. I composti responsabili appaiono essere principalmente dovuti all'azione umana.
Bene, non ci erano riusciti gli accordi internazionali siglati a Montreal nell'87, sono passati tanti anni da allora, ma adesso si riesce a vedere, attraverso ovviamente studi scientifici, che il buco dell'ozono si sta riducendo nei cieli dell'Antartide. Un'equipe di scienziati del Cooperative Institute for Research in Environment Science alla University of Colorado
Respira. Che faticoso, sì, ecco, puoi andare.
hanno rilevato che la sua progressiva chiusura sta cambiando la circolazione atmosferica, soprattutto nell'emisfero sud.
In realtà potremmo pensare che tutto questo, cioè questa bella notizia di questa riduzione del buco dell'ozono, sia dovuta al coronavirus, quindi al lockdown, al fatto che molte aziende, molte situazioni si siano fermate, che l'uomo abbia messo un bello
L'inquinamento comunque è
stop,
calato.
quello è calato, già l'abbiamo detto
Certo.
come buona notizia vitale, ma non è proprio così,
Non è
anche perché
questo.
sarebbe stato troppo veloce. Il lockdown ha avuto anche effetti positivi, ma la chiusura un po' del buco, ovviamente non chiuso totalmente, però è legata all'ondata di calore che in questo periodo si è vista nell'Artico.
Si può gioire del fatto che la riduzione è sensibile, è progressiva, serviranno ancora alcuni decenni per la chiusura, ma se pensate in quanto tempo siamo riusciti ad assottigliarlo, a creare questo buco, sono tempi lunghi, insomma, non si può pensare nel giro di un annetto di risolverlo.
Ci sono vari studi in atto per capire come appunto questo fenomeno si stia evolvendo, diciamo, e spesso gli scienziati cercano di capire in che modo questo ispessimento dello strato di ozono sia in grado di influenzare i venti atmosferici, per esempio. Allora, nell'85, diciamo, ci siamo resi conto che il buco dell'ozono si vedeva anche sopra il Polo Nord. E già negli anni 70 era già stata preannunciata questa situazione dagli scienziati, però la presa di coscienza collettiva dell'85 porta i governi ad adottare delle misure diverse per ridurre la produzione e il consumo dei gas clorofluorocarburi, i CFC.
CFC.
È più semplice.
Sì, cioè i CFC.
Successivamente a questo, per esempio, il problema spinse gli scienziati a cercare delle forme di energia sostenibile per il settore, per esempio, automotive, e le nazioni di tutto il mondo a imporre limitazioni per la produzione industriale indiscriminata. I clorofluorocarburi CFC sono delle sostanze che derivano per la maggior parte dall'operato dell'uomo. E che cosa fanno? Queste sostanze spaccano, rompono le molecole di ozono, quindi assottigliano il nostro schermo, il nostro scudo atmosferico.
Quindi dopo tanti anni siamo contenti che l'uomo abbia smesso di rompere le molecole di ozono.
Esatto.
E che finalmente il buco di ozono sia nella direzione, sia nella strada di potersi richiudere. Finalmente un buco in meno. Ora, se stasera mi fai i tortellini, anche il buco del mio stomaco sarà un buco in meno nel mondo.
E che anche questo è importante, perché sennò Paolo diventa pericoloso come Hannibal Lecter.
Mamma mia. A proposito di pericoloso in quanto mancanza di cibo, passerei alla prossima alimentare notizia vitale della giornata.
Ebbene sì, questa è una notizia cruda, forse anche cotta. Comunque, in ogni caso, è la notizia di una persecuzione. È una persecuzione assurda, che Paolo vorrebbe che qualcuno lo perseguitasse in questo modo, e invece no.
Peccato, perché averne di persecuzioni di questo tipo.
E ora diciamola questa persecuzione.
Certo.
Un pensionato, un povero pensionato, tra l'altro 65 anni, quindi pensionato giovane, sì. Da noi si è un po' più, si va anche più avanti.
Questo è un pensionato belga invece.
Belga, siamo in Belgio, sì, un pensionato belga come... Adesso parliamo solo di roba da mangiare, mi sta venendo in mente l'insalata. È una storia assurda di questo pensionato belga che da 9 anni è perseguitato, vedendosi consegnare spesso, quasi quotidianamente, pizze che non ha mai ordinato. Lui non fa ordinazioni, no. Ma si vede recapitare a casa, appunto da 9 anni, pizze e altro cibo da sport, anche kebab o altra roba, a casa sua, di continuo.
Ma magari è telepatia, lui le vorrebbe, le pensa e questi gliele portano direttamente.
Questo
signore
tristissimo, Jean Van Langedem, belga, all'inizio ha cominciato a pensare che fosse un errore del fattorino. Ma guarda che si è sbagliato.
E quindi l'ha mandato indietro.
E invece gli ordini sono continuati, e pizza, e kebab, e altra roba, senza che lui li avesse mai richiesti.
Che disgrazia, io penso veramente a queste disgrazie che succedono nel mondo. Ma perché non mi succedono anche a me?
Una pizza al giorno, portatemi
pizza e kebab, niente, solo a sto Van der Langedem.
E lui dice che capita sia in mezzo alla settimana che nel weekend, a qualsiasi ora del giorno, e lui non può più dormire, e ogni volta che sente arrivare uno scooter nella strada
lui trema,
sembra il cagnolino impaurito, no? E ha paura che qualcuno possa venire a portare un'altra pizza.
Pensate che una volta sono arrivati ad portargli 10 consegne in un giorno.
E una volta in una consegna sola 14 pizze, tutte per lui.
Ora, questo poveretto non è che se le hai mangiate tutte, perché sennò
no.
Staremo parlando del fu Jean. Invece è ancora vivo, lui le ha rifiutate sempre e quindi non ha dovuto pagare nulla. Però questa situazione gli crea comunque del disagio sia a lui
che ai ristoratori.
Comunque allora la roba gliela portano e poi se la vedono tornare indietro.
Sì,
ricevono un ordine, loro che fanno? Loro portano.
Esatto. Poi questo Jean dice che non è solo. Persino una sua amica, che vive sempre nella stessa città, è passata attraverso questa situazione e anche a lei hanno consegnato pizze mai ordinate per 9 anni. Dice che a volte capitava che gliele portassero anche nello stesso giorno.
Tra l'altro seguito di questo hanno pensato che il misterioso mittente, questo persecutore, potrebbe essere anche una persona che conosce entrambi, cioè sia Jeanne sia la sua amica, però non si sa chi sia, comunque è rimasta, è una cosa è rimasta al momento sconosciuta e la persecuzione continua.
Ecco, qui questo mistero irrisolto. Paura, eh? Benissimo, è un mistero irrisolto. Noi di Radio 403, soprattutto noi di Notizie Vitali, lanciamo questo appello. Se tra di voi c'è il misterioso persecutore, che si faccia avanti, che lo dica e che magari mandi una pizza anche a Paolo, che così almeno, ecco, siamo tutti più sereni e soprattutto lui.
Sì, sì, pronto, ha capito benissimo. Tre margherite, una alla salsiccia,
Paolo,
e una prosciutto e funghi a nome di Jeanne. Ok, grazie, arrivederci, buona serata.
Paolo.
Scusa, ero distratto, stavi dicendo?
La nostra trasmissione finisce qui. Ora, silenzio, distruggo, macello il cellulare di Paolo, così siamo tutti più tranquilli, Jeanne per primo.
Oh, mi dispiace per Jeanne alla fine. Chissà chi sarà questo misterioso persecutore. Non ho proprio nessuna idea, nessuna idea. In ogni caso siamo contenti che voi siate rimasti qui. State attenti, continuate a seguirci, perché se non lo fate potrebbe arrivarvi 200 kebab a casa.
Beh, insomma...
Quando si fa una persecuzione la si fa bene.
Sì, o tutto o niente, insomma.
Niente. A me i tortellini, a voi il kebab.
Va bene. E mentre mangiate, ci salutiamo. Noi siamo sempre qui all'ora di merenda, per cui c'è sempre questo discorso di fame.
Viene questa colina,
che normalmente che la merenda, proprio il tortellino e il kebab, forse solitamente noi in Italia non si mangia questo, però va bene.
È sempre l'ora del tortellino.
È sempre l'ora del tortellino, lo diceva anche la mia mamma. E quindi,
diceva, ha ragione.
Se lo diceva lei, che era una sfoglina, ha ragione.
Ricordiamo che il numero di telefono della radio a cui lasciare i vostri messaggi o i vostri commenti è 320-70-32200.
E che siamo sempre disponibili qua a Radio 403 per ascoltarvi e per anche mandare in onda, come dicevamo all'inizio, i vostri commenti anche sulle notizie che sono già andate in onda. Allora vi salutiamo, vi aspettiamo la settimana prossima. E vi auguriamo buon divertimento
e buoni tortellini a tutti. Ciao
ciao ciao.